Sì, buona Pasqua a tutti. Gesù Cristo è risorto. Oggi siamo qui perché Lui è risorto, non è più nella tomba, non è più appeso alla croce, per questo che la croce è vuota, ci ricorda il suo sacrificio, ma non è più lì appeso, è risorto, è uscito dalla tomba, è vivo e per questo anche noi viviamo. Qualcuno ha affermato, ascoltate un po' questa affermazione abbastanza particolare, ha detto: se Cristo è risorto, allora tutto il resto è irrilevante. E se Cristo non è risorto, allora tutto il resto è irrilevante. Che cosa vuol dire? Se Cristo è risorto, allora tutto il resto è irrilevante. E se Cristo non è risorto, allora tutto il resto è irrilevante. Allora, che cosa significa questa affermazione? Significa che se Gesù Cristo è risorto dai morti, come noi crediamo, come noi predichiamo, allora veramente tutto il resto della nostra vita è irrilevante, tutto il resto, tutto quello che il mondo ha da offrire, tutto quanto è irrilevante a confronto di quello che Cristo ha fatto per noi. E questa è la verità sulla quale ognuno di noi dovrebbe costruire tutta la sua vita, sulla risurrezione di Cristo che non è più nella morte. Se invece Cristo non è risorto, se uno crede che Cristo non è risorto, allora veramente è tutto irrilevante quello che leggiamo nella Bibbia, quello che vi dirò questa mattina, perché se Cristo non è risorto, allora possiamo tranquillamente continuare a vivere come vogliamo, perché alla fine non ci resta che questa vita. Ma noi sappiamo che Cristo è risorto e quindi c'è di più da scoprire. E in questa domenica di Pasqua quello che vogliamo fare è imparare come che noi come cristiani possiamo essere più che semplicemente ottimisti riguardo al nostro futuro. Non si tratta solo di ottimismo quello che io vi sto proclamando questa mattina nella risurrezione di Cristo, ma che come cristiani possiamo avere una speranza molto concreta, una speranza forte. E questa speranza noi la vogliamo scoprire oggi insieme, questa mattina, seguendo la storia di un uomo che ebbe bisogno di più che solo ottimismo per affrontare quella che è stata la più grande sfida della sua vita. Quell'uomo ebbe bisogno di una forte speranza, non solo ottimismo. E l'uomo in questione, beh, chi segue la nostra chiesa già da diversi mesi saprà di chi si tratta, infatti è Abramo. Come poteva essere diversamente, vogliamo continuare anche oggi in questa domenica di Pasqua la storia di Abramo, perché ci porterà a scoprire molto di più anche sulla risurrezione di Cristo. E lo faremo oggi partendo da Genesi capitolo 22, questo capitolo così importante nella vita di Abramo. E vorrei iniziare leggendo con voi i primi due versetti che dicono: dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Wow! Beh, il capitolo inizia abbastanza forte, in modo abbastanza molto forte, e inizia soprattutto con le parole «dopo queste cose». Quindi prima di andare avanti, prima di scoprire che cosa è successo, per comprendere meglio gli eventi di Genesi 22, è buono se ricapitoliamo brevemente quello che è successo in Genesi da capitolo 12 fino a Genesi 21. Vi ricordo che in Genesi 12 abbiamo Dio che chiamò Abramo per essere strumento per realizzare il suo piano di salvezza. Dio chiamò Abramo e gli disse di lasciare la sua patria, di recarsi in un paese nel quale Dio avrebbe fatto di lui una grande nazione e che avrebbe benedetto il mondo intero attraverso la sua discendenza. Poi la storia va avanti, nel corso dei capitoli leggiamo come Dio continuò a riaffermare, a confermare le sue promesse di alleanza ad Abramo, compresa quella di dare a lui così tanti discendenti, più di quelli che lui avrebbe potuto contare. Leggendo la storia scopriamo però che c'era un problema. Il problema era che la moglie di Abramo, Sarai, era sterile, non poteva avere figli. E così leggiamo che Abramo tentò di prendere in mano da solo la situazione. Vi ricordate, l'abbiamo letto qualche settimana fa, quando sua moglie Sara gli diede in moglie la serva Agar e con lei Abramo ebbe un figlio di nome Ismaele. Ma ciò nonostante, il capitolo dopo, in Genesi 17, Dio parlò nuovamente con Abramo e gli promise la nascita di un figlio di nome Isacco. Il figlio che sarebbe stato il legittimo erede, e questo sebbene Abramo avesse ormai raggiunto i 100 anni di vita. Poi continua in Genesi 18, Dio confermò ancora una volta ad Abramo che entro un anno sua moglie sarebbe rimasta incinta e avrebbe partorito un figlio. E nel capitolo 21 abbiamo la miracolosa nascita di Isacco. Finalmente il figlio della promessa era nato. Quindi tutto sembrava andare secondo il piano di Dio. Ma è appunto dopo queste cose che la narrazione subisce una svolta improvvisa. Abramo si ritrovò di fronte al più grande dilemma della sua vita, quando Dio gli chiese di sacrificare suo figlio, più precisamente il suo unico figlio. E questo perché, sebbene ci fosse anche Ismaele, sappiamo che aveva un altro figlio, Isacco era l'unico figlio della promessa, quello che sarebbe stato l'erede di tutte le promesse fatte da Dio. E così veramente Dio mise nuovamente alla prova Abramo. Penso che questa sia stata la prova più grande di tutta la sua vita, nonostante tutte le prove che ha già dovuto affrontare in passato. Dio mise alla prova la fedeltà di Abramo. Chi avrebbe amato di più Abramo? Dio o il figlio che tanto amava, che tanto aveva desiderato, che tanto aveva atteso per decenni? Dio mise alla prova anche la fede di Abramo. Infatti si sarebbe fidato del Dio che avrebbe provveduto e avrebbe mantenuto la sua promessa? Per noi oggi leggere questa storia, leggere la richiesta di Dio, può sembrarci veramente una pazzia totale, no? Possiamo chiederci, ma com'è possibile che Dio chiese qualcosa del genere al suo servo Abramo? Come può un Dio così amorevole, pieno di grazia, di amore, di misericordia, chiedere un sacrificio simile ad Abramo? Sembra anche essere una richiesta che è in totale contraddizione con tutte le promesse che ha fatto ad Abramo da Genesi 12 in avanti, ripetute più e più volte. Ma noi non dobbiamo dimenticare una cosa, leggendo storie come questa, non dobbiamo dimenticare che Dio è sovrano. In ogni storia che noi leggiamo nella Bibbia, nell'Antico, nel Nuovo Testamento, risalta in modo molto chiaro che Dio è sovrano sopra tutto e sopra tutti, sopra ogni cosa, sopra ogni situazione della nostra vita e soprattutto che Dio può chiedere e fare ciò che vuole. Non so se ne sei sempre consapevole nella tua vita, ma Dio può chiedere e fare ciò che vuole anche nella tua vita. E noi non avremmo alcun diritto di reclamare di fronte a Lui. Ciò che Lui ti ha dato te lo può togliere. Ciò che tu desideri Lui può scegliere di non dartelo perché non è il momento. Dio è sovrano nella tua vita. È purtroppo così facile per noi cadere in quei ragionamenti tipicamente antropocentrici, questo parolone che significa nient'altro che mettere l'uomo al centro di tutto, no? Come se tutto si girasse attorno a noi. Siamo abituati a sentire parlare di questo Dio di amore, di questo Dio pieno di misericordia, Dio pieno di grazia, che arriviamo al punto quasi da pensare nella nostra vita quotidiana che Dio sia semplicemente lì a nostra disposizione, pronto a darci quello che noi desideriamo, pronto a darci ciò che noi vogliamo, pronto a soddisfare i nostri bisogni in ogni momento. Ma noi non siamo al centro di tutto. È Dio ad essere al centro di tutto, e questa storia di Abramo lo dimostra in modo inequivocabile, che Dio è al centro. E questo, se noi lo capiamo, anche oggi in questo giorno di Pasqua, dove è Dio al centro che ha risuscitato suo figlio, questo ci dà una nuova prospettiva sulla nostra vita, sulla tua vita, ti permette di vedere la tua vita, i tuoi problemi, le tue sfide, le tue difficoltà da un'altra prospettiva. Perché anche lì dove tu raggiungi i limiti, dove non vedi oltre, renderti conto che è Dio al centro di tutto e che non tutto si gira attorno a te, cambia totalmente la tua prospettiva. E non so se tu puoi riuscire ad immaginare di essere messo alla prova in un modo simile come lo è stato Abramo. Non penso che Dio chiederà a qualcuno di noi di sacrificare un figlio. Forse Dio ci farà o ti farà delle richieste meno drastiche, ma io credo che valga la pena adesso, prima di andare avanti nella storia, di soffermarci un attimo e chiederci: qual è il mio Isacco? Prova a chiederti quale potrebbe essere il tuo Isacco, quale potrebbe essere la cosa alla quale tu in questo momento ti stai forse aggrappando più che a Dio. Io non sto parlando in generale della tua vita, io penso che sei credente, che confidi in Dio, ma ci possono essere delle fasi, dei momenti della nostra vita dove senza rendercene conto la nostra attenzione si ripone su altre cose invece che su Dio, la nostra fiducia la riponiamo magari in altre cose, forse in questo preciso momento della tua vita. Se sei sincero con te stesso, ti rendi conto che non stai confidando unicamente in Dio, ma forse stai riponendo la tua fiducia anche in altre cose. Quindi quale potrebbe essere quella cosa, o forse anche quella persona, alla quale ti stai aggrappando più che a Dio, e che forse Dio farebbe bene a strappare dalle tue mani, non letteralmente, ma almeno così, in modo... spirituale, in modo da farti capire che tu devi fidarti unicamente di Lui, per dirti: fidati di me, lascia andare ogni altra cosa alla quale ti stai aggrappando e affidati unicamente a me. Quindi qual è quella cosa o quella persona che Dio potrebbe chiederti di lasciare andare in questo momento? O meglio, più che lasciarla semplicemente andare, di affidarla nelle mani di Dio, di metterla nelle sue mani affinché sia Lui a potersi occupare di questa cosa, di questa situazione, di questo problema o di questa persona alla quale sei attaccato. E questo per portare la tua fede, la tua relazione con Dio a un livello ancora più profondo. Continuiamo la storia di Abramo. Versetto 3 leggiamo: Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Qui vediamo un Abramo andare avanti senza indugiare, non attese, non reclamò niente, andò avanti. Che cosa avrebbe potuto fare diversamente Abramo? Abramo avrebbe potuto fuggire, così come fece il profeta Giona, vi ricordate? Il profeta che fuggì da Dio e che finì alla fine nella pancia di un grande pesce che Dio dovette riportare indietro affinché adempisse la sua volontà. No, Abramo non disobbedì, lui andò avanti perché sapeva che Dio aveva parlato, sapeva che doveva obbedire, voleva obbedire. E poi, andando avanti nella storia, anche quando a un certo punto suo figlio Isacco gli chiese: ma papà, che cosa stiamo andando a fare? Stiamo andando a offrire un sacrificio al Signore? Ma dov'è l'agnello? Non preoccuparti. Lui rispose con fiducia: figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E vediamo che in questo momento la fede e la lungimiranza di Abramo sono sorprendenti. E il Nuovo Testamento ci fornisce ulteriori informazioni sullo stato d'animo di Abramo. Infatti più volte il Nuovo Testamento riprende la storia di Abramo per dare un esempio a noi. E così ad esempio fa l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 4, dove ai versetti 20 e 21 dice di Abramo: davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Quindi Abramo era pienamente convinto che poiché Dio aveva promesso che dalla sua discendenza, quindi da Isacco, sarebbe scaturita una grandissima nazione, che anche se lui avesse sacrificato suo figlio, Dio lo avrebbe in un qualche modo risuscitato. E pensiamo che Abramo non aveva mai visto Dio fare qualcosa di simile, non aveva mai visto una risurrezione in vita sua, probabilmente nemmeno noi, eppure credette, come c'è scritto in Romani 4:17, che Dio fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Wow. Dio fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Sai che Dio può farlo anche nella tua vita? Forse in questo senso non è che deve far rivivere un qualche morto nella tua vita, ma quello che lui fa, quello che lui può fare e vuole fare nella tua vita è portare all'esistenza le cose che ancora non sono nella tua vita. Ci credi tu? Ci credi che Dio può portare all'esistenza le cose che ancora non sono? Ciò che tu stai sperando, ciò che tu stai desiderando, ciò che tu aspetti, Dio è in grado di portare all'esistenza le cose che non sono. E così vediamo poi, continuando nella storia, i due, papà, figlio, con i servi, che si incamminano verso questo monte, nella zona di Moria, che si trova tra l'altro nella zona di Gerusalemme. E si incamminano, vanno avanti, si avvicinano, e a un certo punto il testo rallenta. La storia si ferma e descrive nel dettaglio ogni prossimo passo. Descrive come giunsero nel luogo in cui che Dio aveva indicato. Leggiamo come Abramo costruì l'altare, come vi sistemò sopra la legna che suo figlio aveva anche aiutato a portare in quel posto. E poi leggiamo come Abramo pose suo figlio Isacco sopra la legna, lo stese là sopra. Ora, non era un neonato, no? Non era piccolo, non so io, come Emilia, che forse già non ancora si ribellerebbe già anche lei, ma un neonato come Simone, ecco, là nel passeggino, che poteva prendere, depositare lì e sarebbe stato lì fermo. No, Isacco era oramai un giovane uomo, avrà avuto almeno 15-16 anni, era un giovane forte, avrebbe benissimo potuto ribellarsi, fuggire, soprattutto pensando che suo padre ormai aveva quasi superato i 115 anni, quindi non era più giovanissimo, avrebbe benissimo potuto ribellarsi a lui, ma incredibilmente non lo fece. Così come Abramo, anche Isacco si fidava di suo padre, ma si fidava ancora di più della promessa di Dio, che Dio avrebbe provveduto. E poi in Genesi 22, al versetto 10, la storia arriva al suo culmine. Arriva al culmine dove vediamo che Abramo stese la mano e mentre stava per prendere il coltello per scannare suo figlio, Dio intervenne. E leggiamo: ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo! Egli rispose: eccomi. E l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché mi hai perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Ah, questo è uno di quei tipici momenti dove Dio interviene nel momento giusto. No? Non troppo presto, non troppo tardi, ma proprio nel momento giusto. E sai una cosa, Dio ama fare così anche nella nostra vita, quando meno ce lo aspettiamo, quando ormai pensiamo che tutte le speranze siano perdute, quando ormai pensiamo che nulla cambierà, Dio interviene. Quando finalmente arriviamo al punto da lasciare tutto nelle sue mani, da confidare pienamente in Lui, Dio interviene. Quindi il Dio che mette alla prova, il Dio che ha messo alla prova Abramo e che forse mette alla prova anche te, la tua fede, la tua fiducia, è anche il Dio che salva, che interviene, che provvede. E così la storia continua raccontando che proprio come aveva predetto Abramo, ecco che videro un montone impigliato per le corna in un cespuglio che Abramo prese e offrì in olocausto al posto di suo figlio. E così Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh, che significa Dio provvede. Yahweh Yireh, Dio provvede. È veramente anche il tuo Dio che provvede? È il Dio che provvede nella tua vita, nel quale tu confidi affinché provveda per te, nelle tue sfide, nelle tue difficoltà? Io sono convinto che Abramo, in modo soprannaturale, abbia compreso che dietro tutta quella storia c'era qualcosa di molto più grande, anche di lui stesso, qualcosa di più grande anche della vita di suo figlio Isacco. E Dio desidera che anche noi comprendiamo questo nella nostra vita, che spesso nelle situazioni dove noi non capiamo il perché sta succedendo qualcosa, dove non vediamo la via di uscita, Dio desidera che noi vediamo che c'è qualcosa di ben più grande dietro a tutto quello che sta succedendo. Ed è così che anche noi oggi possiamo leggere questa storia di Abramo che sacrifica, che è lì pronto a sacrificare suo figlio, come una prefigurazione di ciò che Dio stesso avrebbe fatto secoli dopo con il suo stesso figlio Gesù Cristo, che lui, anche lui non fuggì di fronte alla morte, sacrificando però se stesso. In questo caso Dio non si è fermato, ma è andato fino in fondo, ha sacrificato suo figlio. Quindi centinaia di anni dopo, nella stessa regione dove Abramo stava per sacrificare suo figlio Isacco, sui monti di Moria, Gesù Cristo sacrificò se stesso. Il figlio di Dio fu costretto a portare la legna, come anche Isacco, il legno della croce, là sul luogo dove fu crocifisso, dove fu appeso, sulla quale morì, come sacrificio per i nostri peccati, per offrire il perdono e riconciliazione con Dio a chiunque crede e confida in Lui. E ancora una volta, sacrificando se stesso, Dio si è rivelato come il Dio che provvede, come il nostro, come il mio, come il tuo, Yahweh Yireh. Dio provvede anche per te, anche nella tua vita. Perché? Perché Dio è potente. E forse adesso, arrivati alla fine della storia di Abramo e Isacco, o almeno di questa storia, molti di voi saranno ancora lì pieni di domande, si staranno chiedendo come sia stato possibile tutto questo, come Abramo abbia potuto avere così tanta fiducia in Dio. E qui ci torna utile un altro passaggio, brano del Nuovo Testamento, che ci spiega perché Abramo ebbe tutta questa fiducia. Questo brano è Ebrei capitolo 11. Al versetto 17 fino a 19 dice: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Quindi la fede di Abramo era riposta nella potenza di Dio. Abramo agì con fede perché sapeva che Dio non solo avrebbe ipoteticamente potuto risuscitare suo figlio Isacco, ma che lo avrebbe anche realmente, veramente fatto. Quindi lui si aspettava da Dio il miracolo della risurrezione. E ci sono tre parole centrali in questo brano che riassumono tutto ciò in cui Abramo credeva. Queste tre parole sono: Dio è potente. Dio è potente. Lo credi anche tu? Credi veramente che Dio sia potente? Forse questa mattina tu sei qui che hai bisogno di guarigione e pensi che no, Dio non può mai guarire questa mia malattia, questa mia ferita. O forse in questo momento, questa mattina sei qui che hai bisogno di liberazione. Liberazione da una relazione tossica o da una dipendenza, da un problema nella tua vita. O forse sei qui questa mattina che hai bisogno di forza per andare avanti di fronte alle difficoltà, o hai semplicemente bisogno di conforto. Credi che Dio è potente da darti tutte queste cose? Beh, Abramo credeva che Dio fosse potente al punto da risuscitare Isacco dai morti, ma noi sappiamo che Cristo è veramente risorto dai morti, letteralmente, fisicamente. E quindi oggi, mentre celebriamo questa festa della Pasqua, è buono sottolineare l'importanza della risurrezione fisica di Gesù Cristo. Perché Gesù non è semplicemente morto per noi, la sua morte è stata importantissima, ma altrettanto importante è stata la sua risurrezione. La sua risurrezione era essenziale affinché Dio potesse offrirci tre cose concrete, e potesse offrire tre cose concrete a chiunque confida in Gesù Cristo. E Gesù vuole offrirci speranza, vita e potenza. La prima cosa è la speranza. Così come la fede di Abramo puntava a qualcosa di molto più grande di lui stesso, anche la risurrezione di Gesù Cristo ci indica che c'è qualcosa che va ben oltre la vita in questo mondo e che ci deve essere qualcosa di molto migliore di ciò che questo mondo, che è così pervaso dal peccato, ha da offrirci. Questo mondo ha tanto da offrirci, ma c'è di più. C'è la speranza in una vita migliore. E la buona notizia è che la risurrezione di Gesù Cristo è la garanzia che c'è questa vita migliore, che c'è speranza, che c'è gioia, che c'è pace, come leggiamo in 2 Corinzi 1. E tutto questo sarà nel futuro regno di Dio. La risurrezione infonde speranza nelle nostre paure, nei nostri dubbi, in tutto ciò che ci scoraggia. E se tu questa mattina sei qui pieno di domande, o forse sì, di domande o di dubbi riguardo al tuo futuro, che non sai bene che cosa il tuo futuro ti ha preparato, sappi che nella risurrezione di Gesù Cristo tu puoi avere una nuova speranza, nel Dio che provvede per te. Poi la risurrezione di Gesù Cristo ci offre anche un'altra cosa, ci offre la vita. Abramo non solo sperimentò come Dio gli procurò un montone da poter sacrificare al posto di Isacco, ma leggiamo che riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. E anche in Cristo noi otteniamo nuova vita, così come Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Quindi anche noi, come per una specie di risurrezione, che non è che adesso noi siamo risorti fisicamente, lo saremo in futuro, ma adesso se crediamo in Gesù Cristo, se confidiamo nel suo sacrificio, avviene quello che la Bibbia chiama la nuova nascita, questa trasformazione che è paragonabile a una specie di risurrezione dove il vecchio nostro io, la nostra vecchia persona, il nostro vecchio uomo muore e nasce qualcosa di nuovo, di spiritualmente nuovo, che ci porta alla vita eterna. Quindi in Cristo la paura della morte svanisce. E se è così, che cos'altro dobbiamo temere nella nostra vita? Permettimi questa domanda abbastanza diretta. Saresti pronto a morire questa mattina? Se fosse giunto il tuo momento, se Dio ti chiedesse oggi, se ti dicesse che la tua vita è terminata e tu dovessi apparire di fronte a Lui, saresti pronto ad affrontare il tuo Salvatore, il tuo Dio, il tuo Signore? Noi possiamo essere pronti perché siamo liberi dalla paura della morte, non a motivo delle nostre opere, non perché adesso ci stiamo comportando da brave persone, da bravi cristiani, ma perché confidiamo nell'opera di Gesù Cristo. Quindi se tu confidi in quello che Cristo ha fatto per te alla croce e nel fatto che Lui è risorto dai morti, che ti ha dato una nuova vita, allora anche tu non devi temere la morte e puoi andare incontro al tuo Signore pieno di speranza, pieno di fiducia, sapendo che Lui ti accoglierà per quello che Cristo ha fatto per te. In quel caso le parole di Gesù in Giovanni 14, 19 sono per te, dove Lui disse: perché io vivo, voi vivrete. E infine, come terzo, la risurrezione di Gesù ci offre anche la potenza. Ma che tipo di potenza? Beh, la potenza della risurrezione, la potenza dello Spirito Santo, una potenza che ci permette di vivere al meglio la nostra vita, che ti permette di vivere la tua vita pieno di potenza, perché la risurrezione di Cristo non solo ci garantisce una vita eterna dopo la morte, ma ci garantisce anche una vita in abbondanza qui e adesso. Una vita in abbondanza qui e ora, come leggiamo in Giovanni 10:10. La risurrezione di Cristo si ripercuote su ogni dettaglio della tua vita. La risurrezione di Gesù non è semplicemente un evento da ricordare il giorno di Pasqua una volta all'anno, ma è una realtà che ci trasforma passo dopo passo. Io vorrei chiederti: stai tu sperimentando la potenza della risurrezione di Gesù Cristo nella tua vita? E io lo so che oggi è Pasqua, dove celebriamo la risurrezione di Gesù Cristo, dove siamo qui a proclamare: sì, Cristo è risorto anche nella mia vita. Ma siamo sinceri, non è ogni giorno Pasqua e non è ogni giorno così che noi possiamo affermare: sì, io adesso sto vivendo pienamente nella potenza del Signore, della sua risurrezione, lo Spirito Santo è proprio all'opera nella mia vita in ogni momento. Se siamo sinceri, non è sempre così. Io proprio questa mattina, quando sono sceso in ufficio per preparare questo messaggio, ho dovuto riflettere sulla mia settimana scorsa e mi sono reso conto che ho vissuto con le mie forze, che ho fatto fatica ad andare avanti e che questa mattina il Signore mi chiamava e mi diceva: Daniele, riponi nuovamente tutta la tua fiducia in me e io voglio darti la forza e la potenza di cui hai bisogno. E ho dovuto veramente chiedere: Signore, riempimi nuovamente con la tua potenza, con la tua forza. E di questo abbiamo bisogno sempre di nuovo. Quindi se questa mattina sei qui che senti che sei senza forze o stai andando avanti con le tue forze, sappi che puoi richiedere in questo momento la potenza di Dio, la potenza che ha risorto Gesù Cristo, che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti per te stesso. La puoi richiedere, puoi chiedere: Signore, riempimi con la potenza della tua risurrezione, con il tuo Santo Spirito nella mia vita. Quale area della tua vita ti sembra in questo momento forse un po' senza vita o senza potenza? Sii onesto con te stesso e chiediti dove hai bisogno della potenza della risurrezione di Gesù Cristo nella tua vita. Forse hai bisogno della potenza della risurrezione per perdonare qualcuno che ti ha ferito. Forse c'è una persona che veramente ti ha deluso, che ti ha ferito, che ti ha trattato male. Senti che il Signore ti sta chiamando a perdonare, ma fai fatica. Allora richiedi la potenza di Dio per riuscire a perdonare, perché questo è quello che ti libererà da questo peso. O forse hai bisogno della potenza di Dio per perseverare sul posto di lavoro. Forse in questo momento stai attraversando un periodo particolarmente difficile, sfidante, dove le cose non vanno bene, dove senti che hai bisogno della forza di Dio, dove non riesci da solo. Allora chiedi la potenza di Dio per questo. O forse hai bisogno della potenza del Signore per affrontare gli studi che sono davanti a te. Forse hai bisogno della potenza del Signore per guarire una relazione incrinata nella tua vita. Forse stai vivendo una relazione difficile con una persona, con un amico, o forse all'interno del matrimonio senti che ci sono delle fratture, delle divisioni. Hai bisogno della potenza di Dio affinché questa relazione venga guarita. Forse hai bisogno della potenza di Dio per essere più paziente nelle tue sfide quotidiane. Senti che ti manca la pazienza. Quando arrivano le sfide, la perdi, allora hai bisogno della potenza di Dio. O forse hai bisogno della potenza di Dio per dire di no alle tentazioni, per dire di no ai pensieri peccaminosi che ti vogliono portare lontano da Dio a fare quelle cose che ti promettono soddisfazione, ma che non te le danno. Forse hai bisogno della potenza di Dio per vivere veramente la vita che Cristo ti chiama a vivere. Quindi la risurrezione di Gesù Cristo ci offre speranza, vita e potenza. E questo è molto più che semplice ottimismo, no? Questo non significa andare avanti, guardare alla prossima giornata, dicendo, ma sì, le cose andranno bene, essere ottimisti riguardo al futuro. No, questo è ben di più, è una speranza concreta. E io vorrei concludere leggendovi una citazione di uno dei più grandi teologi del secolo scorso, J.I. Packer, che scrisse riguardo alla speranza e all'ottimismo le seguenti parole. L'ottimismo è un desiderio senza garanzia. La speranza cristiana è una certezza garantita da Dio stesso. L'ottimismo riflette la mancanza di certezze sulla possibilità che le cose buone arrivino davvero. La speranza cristiana esprime la consapevolezza che ogni giorno della sua vita e ogni momento successivo il credente può dire: il meglio deve ancora venire, il meglio deve ancora venire. Quindi possiamo anche attraversare situazioni difficili che possono causare incertezza, ansia, dubbio o paura. Ma se dipendiamo da Dio, possiamo sapere che è Lui la fonte della speranza e possiamo gioire in Lui anche di fronte alle difficoltà, sapendo che attraverso Gesù Cristo Lui ci promette qualcosa di più. Se noi abbiamo speranza, possiamo essere pieni di gioia e di pace, qualsiasi cosa accada. E così, in questo giorno di Pasqua, io ti invito a gioire più spesso della speranza che Dio ti ha dato, a riporre la tua speranza nel Dio vivente, nel Dio potente, nel suo potere eterno di salvare, di sistemare ogni cosa a suo tempo e a suo modo. E perché tutto questo? Perché il meglio deve ancora venire. Amen. Amen. Preghiamo. Ah sì, Signore Gesù Cristo, io ti ringrazio perché oggi celebriamo la tua risurrezione e questo ci aiuta a ricordare che il meglio deve ancora venire. Io ti ringrazio per questa grande speranza che ci hai dato. Signore, ci hai dato speranza nella nostra vita, ci hai dato speranza per una vita eterna e per una vita nell'abbondanza già qui e adesso. Quindi io ti prego, Signore, per ogni persona questa mattina che è qui, che ha bisogno della tua potenza, che ha bisogno di speranza, che ha bisogno di questa vita, Signore, concedigliela. concedicela, perché siamo qua umilmente richiedendo il tuo intervento, richiedendo che, come per una specie di risurrezione, anche noi possiamo sperimentare tutto questo nella nostra vita. Possiamo sperimentare come le cose vecchie passano, come le cose vecchie vengono lasciate da parte e qualcosa di nuovo ricomincia. Anche in questa nuova settimana che sta per iniziare, Signore, ti prego di intervenire con la tua potenza affinché i problemi, le sfide, le difficoltà, le relazioni difficili che ci troviamo ad affrontare, Signore, perdano importanza, che tutto questo perda veramente importanza, che tutto questo a confronto di quello che tu hai fatto per noi diventi irrilevante. Quindi grazie Gesù Cristo che tu sei risorto e che noi ora possiamo vivere in questa speranza. Amen. Amen.